Inerenti alla situazione soggettiva. abbiamo visto la irrilevanza di questo scoppiamento, poiché un altro soggetto può intervenire per l'esercizio dei diritti di cui si tratta, ed invece nel campo del diritto penale questo sdoppiamento non è ammissibile, perché nessuno può subentrare ad un altro, nessuno può rappresentare un altro, nessuno può sostituire un altro in quell'attività personalissima e per la quale si assume una personalissima responsabilità, cioè l'attività mediante la quale si adempie ad un obbligo giuridico. Quindi nel campo del diritto penale, capacità giuridica e capacità di agire devono necessariamente coesistere. Quindi nel campo del diritto penale un soggetto, siamo sempre nel settore dell'obbligo giuridico, un soggetto il quale non abbia la capacità personale di capire, di ricevere e far proprio l'imperativo della norma, di scegliere in conseguenza e quindi di operare nell'ambito della norma, in adempimento della norma, questo soggetto che non è capace di agire non è nel diritto penale neppure capace di diritti, intendendosi ovviamente per capacità di diritto la capacità in relazione alla situazione di cui si tratta, cioè la capacità relativa all'adempimento dell'obbligo giuridico penale. Questo dipende ovviamente dal carattere estremamente personale che ha tutto il sistema del diritto penale. Il sistema del diritto civile, abbiamo visto, è caratterizzato invece da una certa impersonalità, da una certa patrimonialità. Abbiamo visto a suo tempo che anche la sanzione non penale, la sanzione civile, si può trasmettere come fatto patrimoniale anche agli eredi della persona, non così invece nel campo del diritto penale, dove tutto è estremamente personale, dove il soggetto assume egli ed egli solo, senza possibili surrogazioni, interventi, aiuti di terzi, il compito della realizzazione dell'ordine giuridico che è presidiato dalla sanzione penale. Quindi, dove non c'è capacità umana concreta, dove non c'è capacità di agire, dove non si comprendono e non si ricevono gli obblighi, dove non si sceglie, dove non si opera sotto l'usbergo della norma, lì non manca soltanto la capacità di agire, ma manca la capacità giuridica. E questo vuol dire che il soggetto è, per così dire, fuori del diritto penale. È estromesso, è messo ai margini. Perché? Perché egli non è, mancando della sua capacità di agire, della sua capacità di comprendere, di volere, di scegliere, egli non è un valido destinatario della norma giuridica. E come dire ritorna indietro, perché essa non è ricevuta, non è ricevibile dal soggetto, il quale non sia appunto capace di intendere e di volere. È una sorta di mancanza, di menomazione di quella che potremmo chiamare la cittadinanza del diritto penale. L'esistenza di titolari degli ordini giuridici penali. Sappiamo, sin dall'inizio abbiamo confermato che l'attribuzione della capacità è una scelta, ed è una scelta ragionevole, compiuta dall'ordinamento giuridico. Quindi ora sappiamo che talvolta questa scelta si compie in senso negativo, si compie in senso preclusivo, mette fuori il soggetto dal sistema delle norme giuridiche, il soggetto incapace psichicamente, moralmente, di ricevere, di adempiere l'obbligo, non è soggetto titolare del dovere giuridico, penale, e quindi egli è fuori dell'ambito, della sfera di validità della norma penale. Non si comanda a quel soggetto perché lo si ritiene incapace di ricevere, quindi la mancanza del comando e quindi la mancanza della cittadinanza del diritto penale non è qualche cosa di arbitrario, di irragionevole, è la conseguenza necessaria della inidoneità fisiopsichica del soggetto. Quindi non è un atto di ingiustizia, non è la privazione di qualche cosa, anzi, proprio questa mancanza in questi casi della cittadinanza nell'ambito del diritto penale è un atto di riconoscimento della dignità della persona, è qualche cosa che si esprime a favore e non contro la persona. Non lo si priva di diritti, il che sarebbe inammissibile, e proprio i diritti esistono, sappiamo, anche senza la capacità di agire. Lo si mette fuori dal contesto degli obblighi giuridici, si prende atto del fatto che egli non può comprendere e obbedire, e conseguentemente lo si esclude dalla responsabilità penale. Una responsabilità certamente pesante, come noi sappiamo, ma rigorosamente fondata, rigorosamente proporzionata, proporzionata a tante cose, ma proporzionata in prima linea all'andamento, all'attitudine personale del soggetto, alla esistenza di una personalità capace di comprendere e decidere, e poi vedremo meglio, continuando nel nostro esame, anche proporzionata alla concreta entità, alla concreta qualità della persona. Perché noi vedremo che una volta affermata la responsabilità, quando viene irrogata la pena, essa è commisurata a quella che si chiama la capacità a delinquere, cioè la capacità morale. necessario della risposta clinica. La qualità della persona sul piano etico, sul piano sociale, è il fondamento della misura più o meno grave, più o meno significativa della pena. Allora voi comprendete che esiste una categoria che delimita l'area nella quale si trovano i soggetti di diritto penale. E questa categoria, dobbiamo dirlo, è essenzialmente l'attitudine fisio-psichica del soggetto a ricevere e a adempiere il comando giuridico. Questa si suole chiamare nella dottrina tradizionale la imputabilità di diritto penale. Espressione questa peraltro ambigua, perché viene adoperata anche in altri sensi. Talvolta per imputabilità di diritto penale si intende il processo mediante il quale si attribuisce un fatto al soggetto, si imputa un fatto al soggetto. Quindi l'espressione può avere sensi diversi. Dobbiamo però riconoscere che ha in prima linea un significato tradizionale la parola imputabilità. Ed è appunto riferita a quella capacità personale del soggetto ad essere titolare di obblighi giuridici penali e ad attuarli. Il codice chiama questa imputabilità capacità di intendere e di volere, cioè con riferimento ai due momenti essenziali nei quali si esprime la personalità operativa del soggetto, la comprensione intellettuale, cioè l'apprezzamento dei fatti che si propongono al soggetto come possibili contenuti di azione, e la capacità di scelta, di decisione, di accettazione dell'un contenuto di fatto anziché dell'altro. Quindi capacità di capire e di decidere in conseguenza, di dare prevalenza ad un motivo anziché all'altro e conseguentemente dar via ad un contenuto di azione anziché ad un altro. Questa è l'espressione tradizionalmente usata nel diritto penale. Dobbiamo dire che il termine capacità o soggettività di diritto penale è entrata in ritardo nella scienza del diritto penale. Prima si parlava puramente e semplicemente della imputabilità intesa come capacità del soggetto di intendere il valore del fatto e di intendere il significato che il fatto ha alla luce della norma giuridica e di volere, cioè di tradurre la sua valutazione in una scelta opzionale, in una preferenza accordata o all'altro, a quello conforme o a quello contrario all'imperativo della norma. Quindi possiamo dire che tradizionalmente nel diritto penale quella che si riconosceva era quella che noi abbiamo chiamato orora capacità di agire, cioè capacità di comprendere e di scegliere, capacità di essere personalmente protagonisti di una vicenda che si svolge nell'ambito e sotto il giudizio di una norma giuridica penale. Quindi per molti decenni si è parlato del diritto penale semplicemente di immutabilità, di riferibilità del fatto al soggetto, dell'obbligo al soggetto, quindi del fatto compiuto al soggetto con conseguente assunzione di responsabilità. E non vi è stato collegamento tra questo capitolo del diritto penale, così interessante, così ricco di implicazioni, e gli analoghi capitoli dedicati in altri rami del diritto al tema della capacità giuridica, quasi che si trattasse di fenomeni diversi. Ebbene, io credo invece, io ho cercato di spiegarne la ragione, che vi sia una stretta connessione tra il capitolo della imputabilità o capacità di diritto penale e il capitolo della capacità, e forzando un po' i termini potremmo dire della imputabilità in altri rami del diritto, perché nell'un caso e nell'altro si presenta il fenomeno della scelta che la norma preliminarmente fa tra i vari soggetti umani, e cioè tra coloro che ritiene possano essere destinatari delle norme e quelli che invece ritiene non possano essere destinatari delle norme giuridiche. Il fenomeno è uguale in tutti i rami del diritto. Se volete, il fenomeno è più ricco di contenuto, è più pregnante nel campo del diritto penale. Se così posso esprimermi, la discriminazione, la scelta, l'accantonamento di alcuni soggetti sono fatti più netti nel campo del diritto penale che non in altri campi del diritto, e si comprende bene perché l'attribuzione di diritti è il conferimento di vantaggi per il che basta un minimo di personalità. L'attribuzione di doveri, invece, è un preludio di pesanti responsabilità, e quindi è naturale che il diritto penale sia il più discriminatorio, che abbia la più larga libertà di scelta dei soggetti ai quali validamente indirizzare le norme. Ma il fenomeno è lo stesso, è sempre il fenomeno della qualità, una qualità puramente giuridica, fondata certo su dati naturalistici di capacità di intendere e di volere, ma una qualità puramente giuridica. È chiaro che quando il soggetto si rivela capace di intendere e di volere, si presenta in lui come una qualità, come una sorta di coloritura giuridica, ed egli è senz'altro soggetto capace di offrirti, o sei invece incapace di intendere e di volere, non imputabile soggetto incapace di ordini giuridici. Quindi è una qualificazione, una qualità giuridica fondata su di un modo di essere concreto della persona umana. E quindi questa qualità giuridica, fondata su dati della personalità, richiesti in maniera più o meno rigorosa, ecco, questa qualità è un fenomeno costante di tutto il mondo giuridico. Come esistono dei fatti giuridici di varia natura, di varie conseguenze, atti, negozi, contratti, delitti, così esistono dei soggetti giuridici, anch'essi differenziati sulla base del modo di essere proprio della loro personalità. Quindi a questo punto, una volta chiarito il fenomeno, come crediamo di averlo chiarito, nella sua connessione con i temi generali del diritto e nella specificità propria del diritto penale, a questo punto possiamo non fare una disputa terminologica, possiamo non dividerci seriamente tra coloro che parlano di una capacità giuridica penale e coloro che, respingendo questa indicazione, si limitano a parlare di imputabilità penale. Chi parla, come io credo di parlare, di capacità giuridica penale, tende a mettere in evidenza le analogie di posizione per quanto riguarda le categorie fondamentali tra i vari rami del diritto. Certo, è diverso il contenuto della capacità penale dal contenuto della capacità civile. Altre ne sono le condizioni e altre ne sono le conseguenze. Non si nega però la ragione per la quale si debba rinunciare a cogliere alcuni punti di collegamento, anche se non tradizionali, tra il diritto penale e gli altri rami del diritto. E quindi, anche se la tradizione è contro questa qualificazione, io credo che sia giusto parlare di un tema della capacità penale. Chi invece voglia seguire la tradizione e attribuire al diritto penale una sua specificità, una sua caratteristica propria, potrà, se vuole, parlare di imputabilità, come se fosse una cosa diversa dalla capacità in generale e dalla capacità di agire in particolare. Quella capacità di agire in particolare che nel diritto penale è il presupposto necessario per l'esistenza della capacità, mentre nel diritto civile certamente è con la diversità. La capacità di agire non è presupposto necessario per il riconoscimento della capacità, la Chiesa può essere offerta ad altri, può essere attinta in altri, e si può agire mediante altri al fine di essere titolari dei diritti, mentre non si può agire mediante altri nell'adempimento dei propri doveri. Bisogna farlo personalmente, se si è capaci di farlo. E se non si è capaci di farlo, non si è neppure soggetti di quest'obbligo, non si è legati da lui. Queste mi pare che siano le basi abbastanza semplici ed abbastanza solide del fenomeno della soggettività del campo del diritto penale. Naturalmente noi sappiamo che oltre che gli obblighi sui quali ci siamo ripiegati in modo particolare, vi sono nel diritto penale i diritti corrispondenti, e sappiamo che questi diritti per la natura propria del diritto penale non sono diritti dei singoli, ma sono in ogni caso diritti della collettività, diritti dello Stato. E quindi il tema della soggettività di diritti nell'ambito del diritto penale non si pone con l'evidenza qualche volta drammatica per i problemi che si propongono, che abbiamo riscontrato nel campo del diritto penale. Ma esiste certamente una titolarità di diritti, ed esiste per una ragione dogmatica di principio anche una capacità attiva di diritto penale, ciò vuol dire che lo Stato è abilitato, che lo Stato è riconosciuto, che lo Stato è colorito, che lo Stato è qualificato a quella qualità che lo fa come potenziale titolare di diritti, e quindi poi in concreto come titolare effettivo di diritti nell'ambito del diritto penale. Quindi non che non vi sia anche qui una categoria della capacità, ma esso presenta problemi perché evidentemente è lo Stato che è sempre certamente capace di essere titolare di diritto e attraverso i suoi organi capace di esercitare questi diritti. E noi sappiamo che questo esercizio significa una pretesa dello Stato. E in un secondo momento, dopo che sia intervenuta la violazione, una pretesa che si esprime nell'azione penale, con la quale ci si rivolge a un giudice per avere il riconoscimento e l'attuazione, quale che ne sia il nome del proprio diritto. Questo è dunque lo schema generale del tema della capacità penale, capacità che è sempre come presupposto la capacità. E poi tutta una casistica che una volta dichiarati i principi, vi è una casistica relativa ai casi dei quali in concreto non si riscontra quella capacità di intendere, di volere, o se si vuole usare altra espressione, capacità di agire, che è presupposto e condizione per l'esistenza e la validità di un obbligo penale. Quindi si tratta per ogni legislatore di scegliere, e si tratta per ogni comprendere il significato e i limiti della scelta che il legislatore ha fatto. Evidentemente c'è non una assoluta libertà, ma una certa latitudine di scelta. Dico, non c'è un'assoluta libertà, perché non si può immaginare che il legislatore scelga i propri soggetti in modo irragionevole. Egli evidentemente sceglie i soggetti da destinare a titolari degli obblighi tra coloro che hanno in concreto le caratteristiche umane, quindi la capacità di intendere, di volere, la capacità di agire, e sceglie altri soggetti che non hanno queste qualifiche umane, che hanno il volto dell'uomo ma non ne hanno la sostanza, per escluderlo dall'ambito del diritto penale. Non lo si può fare irragionevolmente. È immaginabile che un soggetto veramente incapace di agire sia considerato capace dall'ordinamento giuridico, e viceversa che un soggetto capace di agire sia escluso dall'essere destinatario degli obblighi penali. Vi sono dei casi però nei quali effettivamente si esercita una certa capacità di scelta, una certa capacità di discriminazione da parte del legislatore. Si veda il caso della età richiesta per la cittadinanza nell'ambito del diritto penale. Vi è certamente una certa latitudine di scelta da parte del legislatore. Si veda il caso della ubriachezza, di cui ci occuperemo, e si vede che esiste una certa libertà di scelta da parte del legislatore. Ma al di là di questa libertà di scelta, che si manifesta in alcuni casi, ci sono evidentemente dei binari. Vi è un canale nel quale passa il legislatore, scegliendo ragionevolmente, in base ai principi, soggetti destinatari e soggetti non destinatari dell'obbligo giuridico penale. Questo criterio direttivo, che può avere qualche latitudine di interpretazione e di applicazione, è appunto la capacità di agire, la capacità di intendere e di volersi, così preferite dire la imputabilità di diritto penale. Al fondo